Carissimi ragazzi e ragazzi in ascolto, voi tutti e gentili ascoltatori di Radio Buon Consiglio, Ave Maria, ben ritrovati sulla frequenza della nostra cara radio per una nuova puntata di Spazio Giovane. Chi vi parla come sempre in diretta è Don Leonardo Maria Pompei e oggi con l'aiuto del Signore apriremo un nuovo capitolo, un nuovo ciclo di catechesi che ci accompagnerà, come di consueto, abbastanza a lungo. E ci ho pregato un pochino, chiaramente, prima di scegliere il nuovo argomento di colloquio, chiamiamolo così, con voi, carissimi ragazzi, e ho pensato di dedicare a voi un ciclo di catechesi per spiegare la dottrina della Divina Volontà, così come insegnata da Gesù alla serva di Dio Luisa Piccarreta. Ecco, è una cosa molto molto bella e molto importante ed è per me anzitutto una condivisione. Qua e là, durante l'ultimo ciclo di catechesi, penso che gli ascoltatori assidui si saranno accorti, ho avuto modo, per esempio abbiamo parlato delle 24 ore della passione durante il tempo quaresimale, di condividere insomma anche con gli ascoltatori, con le persone che in qualche modo seguono il mio apostolato anche sul web, e l'esperienza sconcertante per me, che mi è capitata appunto nell'ultimo periodo, diciamo che è stato, diciamo, il regalo per l'anno nuovo del 2017, pensato certamente dal cielo, l'anno del centenario di Fatima. E io non immaginavo neanche lontanamente che cosa potesse essere, io lo chiamo il mondo della Divina Volontà, che è un mondo completamente divino, e introduco un pochino in questa puntata l'argomento. Negli anni passati avevo sentito parlare di questa santa donna, adesso vedremo, comincerò con un profilo biografico, e c'è il processo di beatificazione in corso, è stata già chiusa la fase diocesana, quindi ha già il titolo di serva di Dio, Luisa Piccarreta, e conobbi, mi passarono un po' di tempo addietro. Sapete, io sono sempre stato appassionato di vite e biografie dei santi, di scritte dei santi, e mi arrivarono in formato digitale, tra l'altro, non in formato cartaceo, questi scritti di Luisa Piccarreta. Insomma, mi dicevano che erano molto belli, che parlavano della volontà di Dio, eccetera, eccetera. Io, per carità, niente in contrario, assolutamente, insomma, nessuno ha mai messo in discussione l'importanza della volontà di Dio, non si diventa santi senza fare la volontà di Dio, ma io pensavo che fosse, come dire, una cosa tranquilla, normale. Dico, va bene, ci ho fatto 100 miliardi di catechesi, avete sentito, no, sul fatto che bisogna fare la volontà di Dio per diventare santi, no? Anche le catechesi sui 10 comandamenti, al suo tempo i 10 comandamenti sono una prima attuazione generale, fondamentale di quella che è la volontà di Dio. Se non si osservano i 10 comandamenti, dice Santa Teresa, non si va in paradiso, quindi, cioè, non è che non si va in paradiso, non si raggiunge l'eterna salvezza, d'accordo? Per andare in paradiso direttamente ci vuole anche qualcosa di più. Quindi gli diedi un'occhiata così e poi fondamentalmente li accantonai, perché con i tempi sempre più ristretti a disposizione, purtroppo anche da dedicare alla lettura, e avendo sempre una montagna di cose da leggere, lessi qualcosa dei primi volumi, carino, d'accordo, quindi, ma non ne rimasi particolarmente, come dire, edificato. Più che altro non avevo assolutamente la più pallida idea di che cosa si trattasse, perché nei primi volumi della sua monumentale opera hanno, diciamo, un tenore diverso rispetto a quelli un pochino più avanti, cioè sono un po' più tranquilli, sono un po' quasi in forma di autobiografia. Si era, diciamo così, all'inizio, diciamo, di questo suo impressionante itinerario. e quindi furono accantonati. Poi, lo sapete, ci sono varie attività online che io faccio, tra cui allora c'era ancora la gestione del sito della parrocchia di Borgo San Michele, che dopo il mio trasferimento adesso è rimasto in gestione ovviamente al parroco, come dire, purificato, diciamo, tutte quante le cose che appartenevano a me personalmente, che sono poi defluite sul mio sito personale. E siccome una parte, diciamo, molto importante, come dire, che aveva molto, molto riscontro, diciamo così, molto successo del sito web, erano gli audiolibri su varie, diciamo, tematiche, biografie dei santi, vite dei santi, scritti dei santi, eccetera, eccetera. Tuttora sono in corso diverse cose sul mio sito personale, per esempio sta Scientia Crucis di Santa Teresa Benedetta della Croce, e ancora in corso credo il diario di Santa Faustina Kowalska, eccetera. Ci furono dei collaboratori che mi dissero: vogliamo fare un audiolibro delle 24 ore della passione. Anche lì io dico, per carità, nulla questio, quindi non ho tempo di occuparmi di queste cose, fatelo, poi io mi date gli MP3, lo carico, però anche lì non avevo la più pallida idea di che cosa fossero queste 24 ore della passione, questo fantomatico orologio della passione. Lo feci fare, però confesso, lo feci fare sulla fiducia, d'accordo, perché sicuramente, insomma, una donna che di cui la Chiesa ha aperto il processo diocesano di beatificazione, che già serva di Dio, per quanto mi riguarda, quello che scrive è attendibile, quindi è quello che dice attendibile. Poi se parla della passione di nostro Signore Gesù Cristo, figuriamoci se possa avere qualche forma di controindicazione. E quindi feci fare questo orologio della passione. Vi racconto queste cose per condividere appunto i primi contatti, che furono, diciamo, molto molto superficiali, molto molto marginali, che ebbi con questa esperienza. E poi che è successo? Poi così, andare avanti così, d'accordo? Che è successo? Che proprio all'inizio di questo anno, attraverso una serie di circostanze, ho avuto delle sollecitazioni, diciamo così, provenienti da varie fonti, per approfondire il cammino della Divina Volontà, la vita nella Divina Volontà. Le persone che conoscevano questo mondo, tra cui anche un caro sacerdote, mio amico, usavano un linguaggio un pochino atipico, no? Quindi come se fosse qualche cosa di un po' più di quello che io pensassi, no? E le descrizioni che mi arrivavano, insomma, di questo, i riscontri che mi arrivavano di questo mondo erano assolutamente, come dire, spettacolari, fantasmagorici. Qui c'è un tesoro nascosto, qui c'è un, come dire, una sorta di, capite bene il termine, di segreto per la santità. Vi ricordate quando San Luigi Maria Monforte scrive il segreto di Maria, no? E sostiene, ne parlo anche perché vedremo poi durante questo ciclo di catechesi, le grandissime interconnessioni che c'è tra la spiritualità monfortana e il cammino della Divina Volontà. San Luigi, quando scrive il segreto di Maria, non è che dice, sai, a fare cose segrete, a fare cose strane, d'accordo, le cose da tipo sette esoterica o tipo. Quando parla del segreto di Maria, dice fondamentalmente: guarda, un segreto per raggiungere la santità grande in breve tempo è puntare, investire su una profonda unione con la Divina Maria, perché la Divina Maria è la creatura più santa di tutti, quindi se tu raggiungi una grande unione con lei diventi santo e ad alti livelli. Questo è proprio in sintesissima quello che San Luigi scrive nel segreto di Maria, no? E allora, come dire, dovendo io fare tutti i giorni la meditazione, ho dato un attimo un'occhiata a qualcuno degli iscritti, mi sembravano molto adatti alla meditazione, dico vabbè. Solo che, capite, vedremo, adesso vorrei presentare, speriamo di riuscire a farlo prima della fine di questa puntata introduttoria, Luisa Piccarreta. Luisa Piccarreta ha scritto 36 volumi, capite, 36 volumi chiamati il Libro di Cielo, ma che non sono disposti in ordine tematico o sistematico. Mi si prospettò la stessa difficoltà che ebbi qualche anno addietro quando mi accostai agli scritti di San Massimiliano Maria Kolbe. San Massimiliano Maria Kolbe non ha scritto, come tanti santi, per esempio San Luigi ha scritto il Trattato della Vera Devozione, ha scritto il Segreto di Maria, ha scritto l'Amore dell'Eterna Sapienza, ha scritto il Segreto Meraviglioso del Santo Rosario, ha scritto la Lettera agli Amici della Croce, quindi ha scritto delle opere sistematiche, d'accordo, che c'hanno un capo, una coda. San Massimiliano no, San Massimiliano scriveva, e in mezzo a quel mare magnum, se vi facessi vedere, questo potrei farlo vedere in diretta Facebook, insomma, non via radio, il tombo degli scritti di San Massimiliano Maria Kolbe è un vocabolario, e lì dentro devi andare a pescare quelle perle preziose di spiritualità, che però devi sapere dove si trovano. Grazie a Dio, nell'ultima edizione hanno curato un indice tematico. Quindi vai a cercare Immacolata Concezione, per esempio, e trovi i momenti, capito? Quindi non è un'operazione semplice. Io mi trovo davanti a questi 36 volumi e dico, ma vorrei cominciare a fare un po' di meditazioni per capire un po' sto discorso della divina volontà. Dico, ma dove me ne metto le mani? Non sapevo, capite? Oh, in mezzo a tutto sto marasma esce fuori un librettino che era Beata Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà. Apro un attimo e vedo che c'era un ciclo proprio di meditazioni, proprio strutturate come meditazioni, e mariane poi tra l'altro, quindi io sono andato in estasi, diciamo, capite in che senso, dico, che bello, dico, quindi un primo approccio, ci facciamo prendere per mano dalla Madonna, dato che queste sono meditazioni a sfondo mariano, per cercare di entrare in questo mondo. Ragazzi, dopo 4-5 giorni, praticamente queste meditazioni io ho saputo dopo questo qui. Allora, a differenza di tutti gli altri scritti della Piccarreta, che sono scritti certamente, la Chiesa poi, già la dottrina della fede ha dato un parere positivo, nel senso di un nulla osta totale e nulla di contrario alla sana dottrina cattolica. Poi evidentemente nel corso del processo di beatificazione saranno tutti quanti revisionati sillaba per sillaba e si darà un ulteriore giudizio definitivo, no? Però se uno legge gli scritti di Luisa Piccarreta vedrà che è sempre Gesù che parla e che dà degli insegnamenti. Ovviamente questo non si tratta di una dettatura, come dire, telegrafica, no? Sono esperienze di Luisa che poi rimangono impresse nella sua memoria e lei trascrive e descrive. Solo che a tutto a differenza di queste meditazioni, perché questa meditazione è l'unico, diciamo così, frammento dell'enorme materiale di questa santa donna che la Madonna gliel'ha proprio dettate a quanto riferiscono. Quindi è proprio, gli esegeti dicono quando parlano dei Vangeli, ipsissima verba Jesu, d'accordo? Proprio le stesse parole di Gesù. Se quello che viene riferito è vero, io metto sempre i condizionali perché ci sono sempre poi giudizi definitivi che vanno sempre lasciati a Santa Madre Chiesa, queste sono proprio parole della Madonna, no? Io comunque questo non lo sapevo, l'ho saputo in un secondo momento. Comunque vi dico, arrivati alla terza, alla quarta, alla quinta meditazione, io ho cominciato, come dire, a entrare in sana e santa crisi, perché ho capito che non era ciò che io pensavo, quindi non era, come dire, spiritualità in più, d'accordo, quindi un percorso specifico fondato su una grande unione con di fare in maniera forte la volontà di Dio, semplicemente questo, era altro, di più, molto di più. Vado avanti, insomma, finito sto ciclo di 30 meditazioni mariane, io stavo veramente, come dire, dico, ma stiamo su scherzi a parte, dico, è tutto vero quello che ho letto, ho capito bene, quindi, e ho cominciato poi a girare in giro sul web, ci sono, grazie a Dio, dei sacerdoti che parlano di questo, insomma, e ascoltando bene anche altre cose, dico, ah, ho capito, non, ho capito bene, insomma, quindi non è che mi sono rimbambito, quindi che ho capito male, ho capito bene, e quindi il percorso è proseguito, quindi ho trovato delle altre modalità, degli altri spunti di meditazione, tanto è vero che a un certo punto, chi mi segue lo sa, ho cominciato, comprendendo che si trattasse di una perla preziosa, tanto io la meditazione la mattina la devo fare, dico, ma facciamo così, riuscendomi abbastanza facile, dico, la scrivo, il testo della meditazione, e poi lo condivido online, e praticamente quasi tutti i giorni, quindi salvo la domenica oppure i momenti un po' particolari, tipo un incidente, un imprevisto di giornata, cioè che mi impedisce di poter fare la meditazione scritta, questo si trova postato. Allora, trovandomi adesso, ecco, adesso questo era un pochino un po' di premessa autobiografica. Sono arrivato fino ad oggi. Arrivato fino ad oggi, in cui tra l'altro ho potuto, come dire, testare gli effetti, che dire benefici e dire poco, cioè estremamente positivi, di questa particolare, io la chiamo spiritualità, ma in realtà è il Vangelo, è più che il Vangelo, nella mia esistenza, cioè non credendo per certi aspetti ai miei occhi, ecco perché, come dire, la gioia, la pace, io oserei dire la felicità, come dire, la soluzione di alcuni nodi problematici della mia vita, sia personale sia ambientale, sono stati un susseguirsi continuo. Ecco, ma continua ininterrotto ed è tuttora in atto, capite? Allora, anche se sto ancora perfettamente dentro questo viaggio, come dicono i De Sandro nella canzone, questo mio viaggio è un'onda perfetta, quindi io sto ancora dentro il viaggio, non so neanche dove andrà a finire tutta questa storia, però è chiaro che avendo finito quel lungo ciclo di catechesi dedicato alla preghiera e dovendomi chiedere adesso che facciamo, mi sono arrivate in diverse circostanze delle sollecitazioni. Nel senso che si chiedeva, ecco, di cercare di realizzare una introduzione, come dire, graduale, una spiegazione precisa di cosa è questo mondo. Perché voi, se andate a cercare la Divina Volontà online, trovate dei grandissimi predicatori, alcuni dei quali da me altamente stimati, sono iscritto al loro canale YouTube e adesso ogni tanto comincerò a mettere in giro anch'io le loro splendidissime meditazioni. Che però compongono un mare vasto che sono un po' come 36 volumi, non organico, capite? Quindi, vabbè, io vorrei approfondire questa cosa, di cui ne sento parlare tanto bene, ma come, cioè, quali sono le sue caratteristiche peculiari, quali sono, le sue grandi coordinate, come faccio a cominciare ad entrare dentro questo tipo di spiritualità, quali sono eventuali requisiti che presuppone, cioè posso, come dire, buttarmici dentro così dall'oggi al domani e come, d'accordo? Ecco, diciamo, questo ciclo di catechesi che poi io lo affido alla Divina Maria e allo Spirito Santo, perché io quando comincio un ciclo di catechesi penso delle cose e poi in corso di via ne succedono de delle altre. Il caso più emblematico, non voglio fare la pubblicità e i consigli per gli acquisti, ma quando feci il ciclo di catechesi, chi sono io per poter amare? Io pensavo di fare una decina di catechesi abbastanza flessibili, abbastanza scorrevoli, utili ai giovani e agli adolescenti per riuscire a decodificare alcuni fenomeni tipici di quel periodo. Che c'è anche questo. Ma poi, man mano che andava avanti, mi sono venute in mente tutta una serie di cose che hanno poi composto un puzzle di 37 catechesi rispetto alle 10 che pensavo, che quando ci ripenso, quando lo riguardo, dico, ma no, questo non è, cioè è stata una cosa, presumibilmente, non è merito mio, pilotata dall'alto, perché è uscito fuori un quadro complessivo, diciamo così, di aiuto a chi vuole prendere in mano la propria vita, la propria situazione. E spaziante a 360 gradi, quindi su tutte quante le aree problematiche positive e negative dell'esistenza, che non era stato pensato prima, era stato pensato in parte. E così adesso ho un'idea di quello che dovrò fare durante questo ciclo di catechesi, che non so quanto durerà, però poi bisogna vedere se dall'alto vengo portato in qualche prospettiva particolare. Comunque, lo spirito è una condivisione di una gioia, d'accordo? Perché questa gioia certamente è stata data dal Signore perché sia vissuta e fatta propria da chiunque lo desideri. Non ci sono preclusioni di campo per nessuno. E al tempo stesso, ecco, veramente offrire, come dire, una sorta di introduzione, ecco, sistematica, oserei dire, no? Sapete che io sono un dogmatico e un sistematico, diciamo, che cerca sempre di fare le cose in maniera chiara e ordinata, in modo tale che qualcuno che volesse accostarsi a questo mondo non si imbatta nelle mie stesse difficoltà. Cioè, perché io, quando volevo, se non avessi trovato quel libretto sulla Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà, mi sarei trovato in difficoltà, perché dico, dove vado? Cioè, da dove comincio? E anche la comprensione di alcune cose, che per me è stata molto molto chiara, e mi rendo conto che non è affatto immediata, quindi è stata per me molto chiara, perché io ho alle spalle, come dire, 30 anni di vita cristiana, come dire, impegnata non lo so, quantomeno entusiasta. Ho letto una montagna di cose, ho letto una montagna di scritti di santi, di vite dei santi, ho studiato una montagna di roba, insomma, no? Quindi quando mi trovo dinanzi ad alcune espressioni, ad alcune chiamiamole tra virgolette rivelazioni, io mi alzano subito le antenne e dico, mamma mia, che succede qua? Non è detto, ecco, che una persona che non abbia questo retroterra immediatamente colga la grandezza, la bellezza, la potenza di certe espressioni. Ecco, allora, prima di poi dalla prossima volta sicuramente cominceremo a approfondire, o forse dalla fine di questa puntata a introdurci un attimo, no? Quindi magari tracciando un possibile itinerario di catechetico. Allora, è evidente, come accennavo, queste rivelazioni sono contenute negli scritti di una umile donna, vergine laica, quindi era terziaria domenicana ma non suora, vissuta a cavallo tra la fine del 1800 e la prima metà del 1900. Pugliese, e nacque il 23 aprile del 1865, quindi è morta il 4 marzo del 1947. Contemporanea, chi lo ama avrà subito fatto un accostamento, del grande San Pio da Pietrelcina, ecco, che sembra fosse a conoscenza, anche perché Corato non è molto lontano da San Giovanni Rotondo, fosse a conoscenza delle esperienze della vita e degli scritti di quest'anima, che tra l'altro fu per molti anni spiritualmente seguita da un sacerdote che è Annibale di Francia, ora santo, e che non fu il primo, ma fu il terzo o il quarto, mi sembra, e da lui e dagli altri confessori fu obbligata a mettere per iscritto le sue straordinarie ed eccezionali esperienze mistiche. Allora, un breve profilo biografico per capire chi era questa umilissima, attenzione, e obbedientissima donna. Se uno volesse subito dire qual è la carta d'identità di Luisa Piccarreta, oltre alla Divina Volontà, una, l'ubbidienza. Vi leggerò alcune cose, insomma, che se riesco a ritrovarle, che hanno lasciato scritto i suoi, diciamo così, direttori spirituali, che è l'obbedienza. Anzi, ve lo leggo subito. Dagli scritti, diciamo, di Sant'Annibale di Francia, che sono l'introduzione alle 24 ore della Passione. E allora, per nessun patto al mondo avrebbe posto in iscritto le intime e prolungate comunicazioni con Gesù Dorambide, dalla più tenera età fino ad oggi, e che seguitano ancora, lui scrive nel 1926, era ancora viva, chissà fino a quando, se il nostro Signore stesso non l'avesse replicatamente obbligata, sia da per sé, sia per mezzo della santa obbedienza dei suoi direttori, alla quale si arrende sempre con immensa sua violenza e insieme con grande fortezza e generosità, perché il concetto che essa ha della santa obbedienza, sentite bene, le farebbe rifiutare anche un ingresso in paradiso, come effettivamente avvenne e si riscontrerà nella rivelazione dell'11 e 30 ottobre del 1909. Capite cosa dice? Cioè, nostro Signore gli aveva proposto di entrare in paradiso, l'obbedienza dei suoi direttori gli aveva detto tu non ci vai, e lei non ci è andata. Ecco, Questo tanto per fare un flash introduttorio. Proseguo, graziose oltremodo sono le apostrofi e i discorsi che fa con la signora obbedienza. La chiamava così, signora obbedienza, come essa la chiama. Quasi voglia rifarsi dalla soggezione a cui è costretta. Ora le parla come a gran principessa e regina che severamente si impone. Ora la raffigura ad un guerriero potentissimo che si arma di tutto e colpisce appena lo si voglia contraddire. La sostanza è che quest'anima è in una lotta tremenda tra un prepotente amore al nascondimento e tra l'inesorabile impero dell'obbedienza a cui assolutamente deve cedere. E l'obbedienza la vince sempre. E questo, state attenti sempre a una cosa, ecco, costituisce uno dei più importanti caratteri di uno spirito vero, di una virtù soda e provata, poiché si tratta di una quarantina di anni in cui con la più forte violenza contro se stessa si sottopone alla gran signora, gran signora significa l'obbedienza, che la domina. Ho voluto, prima ancora di vedere i dettagli della sua biografia, leggere questa cosa perché cominciamo a mettere subito un punto saldissimo. Quest'anima, nel suo eccezionale itinerario mistico, è rimasta, come dire, agganciata, legata, inchiodata all'ubbidienza alla Chiesa, sia a tutti i suoi confessori che alla Chiesa, diciamo così, più grande, perché pensate che lei viveva, adesso vedremo, perché fu immobilizzata fin da quando era piccolina in un letto dove consumò il suo essersi offerta a 16 anni, successe questo, come vittima per la salvezza delle anime, come vittima di espiazione, e ricevette un privilegio allora molto eccezionale di poter ricevere la celebrazione della Santa Messa in camera sua, in casa, tutti i giorni, privilegio che fu concesso da Papa Leone XIII e poi confermato dal suo successore San Pio X nel 1907. E quindi una donna vissuta nella Chiesa, con la Chiesa e per la Chiesa. E questa ubbidienza con la U maiuscola, questa gran signora, ecco, è uno dei connotati fondamentali non soltanto della sua straordinaria santità, ma come vedremo è anche una delle coordinate fondamentalissime in cui si deve situare il cammino e l'itinerario della divina volontà. Perché senza obbedienza a Dio, questo possiamo metterlo proprio in premessa fondamentale, senza obbedienza a Dio non esiste nessuna divina volontà, nessuna. Obbedienza doc al 100%. Ricordate anche che uno, l'unica cosa, l'ho detto tante volte, che il demonio non sa fare e non sa simulare mai e in nessun caso è l'ubbidienza. E ricordate anche che tutto ciò che esula dall'ubbidienza sostanziale alla Chiesa, alle sue autorità, ai suoi ministri, chiunque essi siano, è sempre da guardare con estremo sospetto, fosse pure un quinto Vangelo, che sarebbe da guardare con sospetto già di per sé stesso, perché il quinto Vangelo non esiste, ma capite il senso di quello che sto dicendo. Sempre diffidare da tutto ciò che esula dalla ubbidienza sostanziale, non solo a Dio, anche se lui si è obbedito a Dio, ma ai suoi legittimi rappresentanti in terra, tutti, ok, dal Papa al proprio parroco, tutti. Allora, nata il 23 aprile del 1865, era quarta di cinque figlie. Durante la fanciullezza e l'adolescenza visse in una masseria agricola, sempre in Puglia. Giovanissima, ancora bambina, ricevette la prima comunione e la cresima a soli 9 anni. E la prima cosa che da quella età cominciò a dare i primi segnali, diciamo, della sua particolare vita interiore, perché cominciò a trascorrere delle ore intere in preghiera. Quando aveva soltanto 13 anni, ebbe la visione di Gesù, la prima grande esperienza che segnò la sua vita. Gesù portava la croce sulla via del Calvario e si gira, alza gli occhi, la guarda, alza gli occhi verso di lei e le dice: anima, aiutami. Queste due testuali parole. Da quel momento in poi si accese in Luisa un desiderio insaziabile di patire con Gesù le sue sofferenze per la salvezza delle anime. E sigillò questo suo desiderio con un voto, attenzione a non farlo mai a cuor leggero, di offrirsi come vittima di espiazione. Allora, da questo momento comincia il suo cammino, quindi siamo nel 1881, comincia un cammino segnato da enormi sofferenze. Ebbe le stigmate invisibili, numerosissimi attacchi del demonio e una serie, un fenomeno, diciamo così, eclatante, che l'avrebbe accompagnato poi fino alla morte, che era quello della rigidità cadaverica. A un certo punto lui si diventava rigida come un cadavere, nessuno poteva smuoverla o spostarla, per cui anche se dava segni di vita non esistevano cure che potessero risolvere questa indicibile pena. Fu portata da medici e da esperti, niente. Riuscirono a risolvere questa questione la prima volta, diciamo così, casualmente, perché chiamarono un sacerdote e questo tracciò un segno di croce sulla Luisa, che stava in stato di rigidità cadaverica. Immediatamente, appena tracciato il segno di croce, ritornò in posizione normale. E siccome questo episodio capitava praticamente ogni giorno, la vita di Luisa era così: a un certo punto alla mattina si alzava, entrava in rigidità cadaverica, il sacerdote che veniva a celebrare la messa la benediceva prima della messa, e così poteva accostarsi in santa pace la messa, fare la comunione, il ringraziamento e poi cominciare la sua giornata. E cominciò ad avere una serie di direttori spirituali, ovviamente, a seguito delle prime esperienze mistiche e dei primi colloqui con Gesù. Il fatto fu risaputo dal vescovo di Trani, e il vescovo di Trani ordinò che ci fosse un sacerdote che si prendesse cura particolare di lei. Dal 1 gennaio del 1889 si mise a letto, dove vi rimase per 59 anni fino al momento della morte ininterrottamente. Per obbedienza ai propri confessori doveva mangiare almeno una volta al giorno, ma quasi sempre quel poco cibo che mangiava lo rimetteva. Titolo di studio di Luisa Piccarreta: prima elementare, quindi ignorante, semi analfabeta, quindi sapeva scrivere, quindi Gesù gli ha fatto lo stesso responsabile per scrivere, ma i suoi scritti, come i suoi stessi direttori spirituali ebbero a riconoscere, sono pieni di strafalcioni grammaticali, d'accordo, e sintattici, ma con terminologie e contenuti assolutamente inadeguati ad una analfabeta di prima elementare. Quindi cominciò a scrivere per ubbidienza, e fu proprio Sant'Annibale di Francia a curare la pubblicazione dei suoi primi scritti, d'accordo, tra cui L'orologio della passione. E le cose andarono avanti per un certo periodo di tempo, e gli scritti di Luisa a un certo punto furono sottoposti all'autorità della Chiesa, e alcuni, una piccolissima parte a quei tempi, furono messi all'indice. Luisa reagì in stato di obbedienza assoluta, senza nessun problema. Vi ripeto che c'è stato un recente pronunciamento della Congregazione della Dottrina della Fede che ha causato una formale riabilitazione totale degli scritti di Luisa, perché ha dichiarato che niente di essi contiene cose contrarie alla sana dottrina cattolica. Quindi capite, questo fenomeno va posto, diciamo, in analogia, queste sono cose che Dio permette. Padre Pio, sapete benissimo che è stato per 3 anni, e quando gli arrivò, per 3 anni senza poter dire la messa in pubblico, Don Dorindo Ruotolo è stato per 18 anni, se non ricordo male, senza poter dire la messa neanche in privato, insomma, nel senso che andava a messa nella sua parrocchia. Quindi, quando arrivarono queste notizie, lei assolutamente ubbidientissima e rassegnata, senza nessun problema, consegna all'incaricato tutti quanti i manoscritti e riprova lei stessa immediatamente ciò che veniva condannato in quei scritti, in quella parte minore di scritti. Ecco. E cosa faceva Luisa? Oltre che soffrire, lo vedremo, il Signore l'ha tenuta a letto e immobile, in una situazione di vita praticamente ritirata, lei vedeva soltanto pochissime amiche, perché doveva farle scrivere e soprattutto fargli vivere la divina volontà. Poi capiremo nel corso di queste catechesi che cosa significa. E lavorava, nel senso che lei ricamava e lavorava il tombolo, ed era gran parte del lavoro manuale che faceva. Non possedeva quasi nulla, ho detto, praticamente si nutriva quasi esclusivamente solo di Eucaristia. La sua giornata era appunto questo risveglio in stato cadaverico, messa con 2 ore di ringraziamento, alle 8 cominciava a richiamare, a mezzogiorno frugale pasto e più delle volte, come ripeto, rimessa, pomeriggio a 4 ore di lavoro, rosario, alle 8 di sera cominciava a scrivere il suo diario, come prescritto, a mezzanotte circa dormiva per ritrovarsi al mattino di nuovo rigida, rannicchiata e sempre con la testa piegata a destra. Voi pensate che a un certo punto si ammala, l'unica malattia clinicamente accertata, perché questa donna aveva 177.000 capi di male, ma nessuno capiva, non gli è stata mai fatta una diagnosi medica, mai. L'unica avvenne alla fine di febbraio del 1947, e dopo 15 giorni di questa diagnosi accertata, Luisa morì. Però morì all'alba prima del risveglio, quindi quando è morta, era morta nella condizione di rigidità cadaverica, per cui non fu possibile stenderla, perché era seduta sul letto, quindi rigida, e pensate, fu portata al cimitero in quella posizione, non uscirono a metterla dentro la tomba. Ecco, i funerali videro la partecipazione di una immensa folla, e dopo pochi anni i suoi resti vennero traslati dal cimitero locale nella parrocchia di Santa Maria Greca. Ora, con l'approvazione della Santa Sede, il 28 marzo del 1994, l'arcivescovo di Trani Barletta Bisceglie, Monsignor Cassati era allora aprì il processo diocesano per la sua beatificazione. La fase diocesana, sapete che è quella di raccolta degli scritti della fama di santità, è la prima fase ufficiale, diciamo, verso il processo di beatificazione, durò 11 anni, e il 29 ottobre del 2005, con una solenne cerimonia nella chiesa madre di Corato, l'arcivescovo di Trani, Monsignor Giovanni Battista Picchierri, ha concluso ufficialmente la fase diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione della serva di Dio, trasmettendo gli atti al competente dicastero della Santa Sede per il proseguio dell'iter canonico. L'iter canonico sicuramente sarà abbastanza impegnativo, perché la mole degli scritti che devono essere tutti esaminati in un processo di canonizzazione è assolutamente immensa. Vi ripeto, sono 36 volumi che abbracciano, insomma, un arco di vita di sono finiti nel 1938 e cominciati alla fine del verso la fine del 1800, sono quasi 40 anni di vita esternati in questi diari, quindi è un patrimonio veramente grosso. Allora, abbiamo quasi terminato questa puntata introduttoria. Adesso, come ci muoveremo noi in questo orizzonte? Allora, a Luisa Piccarreta sono state fatte da Gesù, sono state illustrate delle verità, delle informazioni, delle cose stupende, d'accordo, e implicitamente contenute nella rivelazione, ma esplicitamente, come dire, mai dette in termini così chiari, forti ed espliciti. Per cui la comprensione di essi presuppone una chiarezza delle linee fondamentali dell'ascetica tradizionale cristiana, cioè tutti quanti noi sappiamo che la santità consiste nel fare la volontà di Dio. Per cui, nelle prime puntate di questo ciclo, brevemente, forse anche nella prossima puntata riuscirò a concludere, forse avranno due o tre, non lo so, dobbiamo un attimo rifocalizzare, diciamo così, la via classica, tradizionale. Gesù nei suoi scritti ne ha proprio parlato, cioè guarda che fino a prima che dicessi queste cose, i santi sono fatti santi in questo modo. Sono state persone umane che, coadiuvate dalla mia grazia santificante, hanno riprodotto in modo umano i tratti della mia santissima umanità, in grado eroico, e ciascuno accentuando un aspetto, una dimensione della mia missione terrena, questo sia in forma istituzionale che in forma privata. Vi faccio un esempio: la vita dei monaci cosa ha a modello? I 30 anni di vita nascosta di Gesù. La vita dei francescani seguaci di San Francesco cosa ha a modello? La predicazione pubblica di Gesù, condotta in spirito di povertà, e la sua predicazione essenziale e diretta, penitenziale. Ok? La vita di un prete e di un vescovo, quindi di chi fa parte della gerarchia cattolica, su chi è modellata? Su quella degli apostoli, pertanto per farvi un po' comprendere, anche questa chiaramente riprende la dimensione pubblica della vita di Gesù, no? Quindi il suo essere maestro e salvatore, non attraverso la croce e i miracoli, ma attraverso i sacramenti che contengono le stesse, la potenza della croce e rappresentano i miracoli spirituali perpetui che Gesù compie nelle nostre anime. Così, se uno vede, non lo so, una madre Teresa di Calcutta, che cosa riproduce? L'infinita bontà e misericordia di Gesù che si china verso i più poveri, verso gli ultimi. Lo ha fatto anche lui, anche il Papa attualmente regnante è un ottimo interprete di questo aspetto particolare, importante, ma è un aspetto della missione terrena di Gesù, no? Non so, un padre Pio ha riprodotto, insomma, il Cristo crocifisso, quindi c'aveva le stigmate visibili per 50 anni, no? Ed è stato un grande apostolo del confessionale. Sant'Antonio da Padova, per esempio, è stato un grande predicatore. Quindi noi abbiamo un florileggio immenso. Allora, dobbiamo anzitutto fare mente locale e comprendere una prima domanda. Allora, se io ci avessi voglia di farmi veramente santo, d'accordo, quali sono le vie da percorrere? Quali sono gli ostacoli che si incontrano e come si superano? Questo perché? Perché il cammino della divina volontà, il dono della divina volontà, presuppone l'ascetica classica e la forma, diciamo così, comune e ordinaria di santificazione. Ma la presuppone, gli innesca non una marcia in più, gli innesca un reattore, capite? Per farvi capire, cioè, i santi, facciamo sempre qui, sono stati delle Ferrari, d'accordo? Delle Ferrari, la Ferrari, insomma, è bella la Ferrari. La Ferrari è la macchina più bella che esiste, d'accordo? Te manda in giro come un folle. Però la Divina Volontà è un aereo. Quindi la Ferrari è bella, è bellissima, d'accordo? Ma l'aereo è un'altra cosa. Cioè, è sempre un mezzo di trasporto, ma è un mezzo di trasporto che vola anziché camminare raso terra sulla strada. Ma è venuta così, ma questa è una metafora, ricordatevela, perché è molto espressiva e molto significativa di ciò che rappresenta la Divina Volontà. Certo, vediamo un pochettino così, no? storicamente parlando, che è avvenuto prima, l'aereo o la macchina? La prima macchina, d'accordo? Quindi il primo mezzo di trasporto, ecco, è la macchina. Quindi prima dobbiamo avere chiaro come si guida una Ferrari e poi dobbiamo fare il corso per diventare piloti, ecco. Beh, ecco, queste sono un pochino le immagini, perché la divina volontà rappresenta una forma di santificazione sublime attraverso modalità, forme e attuazioni inedite, di cui però nel corso della storia della Chiesa ci sono stati dei significatissimi prodromi. Il più significativo di tutti qual è? Quello formulato da San Luigi Maria Grignon da Montfort negli scritti che parlano dell'eccezionale straordinarietà della figura della Madonna nel cammino di santificazione. San Luigi non aveva alcune informazioni, e questo è perfettamente confermato dagli scritti di Luisa e soprattutto da come la Madonna viene presentata negli scritti di Luisa. Perché vi dico subito, questo lo possiamo dire fin da adesso, che sono vissuti nella divina volontà. Nella divina volontà, attenzione, non ho detto hanno fatto la divina volontà, così cominciamo a familiarizzarci, pur essendo una puntata introduttoria con un certo termine. Chi è che è vissuto nella divina volontà? Uno, Adamo ed Eva prima del peccato originale. Dopodiché, peccato originale, blackout. Si è proprio smarrita la memoria, capite, di cosa fosse il vivere nella divina volontà. Completamente precluso, un dono perso insieme agli altri, doni soprannaturali e preternaturali, e in parte anche naturali, che i nostri progenitori persero con la colpa d'origine. Da quel momento è iniziato il blackout, è iniziata una storia di salvezza che poi è culminata con l'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo. Attenzione però, l'alba è stata preceduta dall'aurora. Chi era Aurora? È la Divina Maria. Allora, dopo millenni, d'accordo, poi voi sapete che la letteratura biblica, non apro questa questione, però lo troverete negli scritti di Luisa, d'accordo? Perché qui la questione è molto complessa. Secondo la letteratura biblica, dalla creazione del mondo fino all'incarnazione sono passati circa 4.000 anni, e quindi dalla redenzione a Luisa Piccarreta ne sono passati circa altri 2.000, d'accordo? Adesso non ci interessa entrare nella questione dei numeri. Pure se Adamo fosse vissuto 100 milioni di anni fa, non lo sappiamo, ecco, ci sono varie ipotesi, d'accordo? Anche tenendo presenti i dati che ci vengono forniti dalla scienza o dalla cosiddetta scienza, perché non tutti i dati che ci vengono forniti sono di scienza, ma a volte sono ipotesi scientifiche, anche se vengono presentati come verità acclarate, accertate, ma non è vero. Comunque non voglio entrare in questo. A prescindere di quando sia vissuto, voi sapete che, attenzione, su questo non possiamo discutere, c'è un chiaro documento di Papa Pio XII di condanna del poligenismo, si chiama così. Cioè, il poligenismo era una dottrina secondo la quale la razza umana non deriva da un unico capostipite, ma da una pluralità di ceppi di origine. Allora, questa dottrina è eretica, cioè uno è padronissimo di volerla seguire, ecco, ma se la segue è fuori della comunione con la Chiesa cattolica. Perché l'esistenza di un progenitore unico, da cui è derivata tutta la razza umana, e che ha vulnerato la razza umana attraverso la colpa d'origine, è verità di fede cattolica. Capite? Tu puoi pensare che Adamo viene dopo l'evoluzione, o che è venuto prima e poi l'uomo si è involuto, oppure che non c'entrano niente i bestioni, gli australopitechi, ma sono un'altra cosa, sono altre forme di vita. Pensa quello che te pare, d'accordo? Però, da un punto di vista di fede, tu devi essere fermamente convinto che l'umanità, te compreso, deriva da un unico capostipite. È una verità di fede. Se non ci credi, padronissimo, d'accordo, perché la fede è un atto libero e volontario, Ma se non ci credi, sei eretico, cioè sei fuori della comunione di fede con la Chiesa Cattolica. Cioè tu puoi anche non credere agli scritti di Luisa Piccarreta e alle cose che poi vedremo. Ma, come dire, i presupposti di essi sono intangibili, d'accordo? Cioè Adamo ed Eva, allora, Adamo ed Eva hanno vissuto nella divina volontà fino al peccato originale. Poi c'è stato un blackout che si è ripristinato con l'avvento della Divina Maria. Adesso, anche se tu non usi il termine nella Divina Volontà, noi sappiamo tutti che la Divina Maria è l'Immacolata Concezione, quindi è stata rimessa nella stessa condizione in cui stavano i nostri progenitori. Questo è di fede, questo qui. Luisa Piccarreta o non Luisa Piccarreta. E dalla Divina Maria è nato nostro Signore Gesù Cristo. Evidentemente anche lui, senza macchia, vero Dio, vero uomo. Ed è anche di fede che Gesù e Maria, come nuovo Adamo e nuova Eva, hanno redento l'umanità capovolgendo ciò che era stato fatto da Adamo ed Eva. E come, soprattutto, con un'ubbidienza, con la U maiuscola, portata fino all'estremo. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerando solo geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Lettera ai Filippesi e l'inno alla kenosi di San Paolo. Allora, negli scritti di Luisa si trova questa dottrina cattolica doc al 100%, con una sfumatura aggiunta, cioè che tra i doni che avevano Adamo ed Eva c'era quello di essere collegati, come siete collegati adesso, chi sta adesso collegato su Facebook, d'accordo, o chi sta collegato in diretta radio, o chi accenderà il computer per vedere in differita o ascoltare questa catechesi, stavano collegati con la divina volontà, nel modo che comprenderemo, e questo collegamento conferiva ai loro atti una tale santità da essere assolutamente inimmaginabilmente umana, una tale comunione con Dio da essere inimmaginabilmente umana. E col peccato originale, insieme alla perdita di tutti gli altri doni soprannaturali, c'è stata soprattutto la perdita di questo. Questo è ricomparso con l'Immacolato Concepimento di Maria, che ha vissuto tutta la vita nella Divina Volontà, anzi, è stata la Divina Volontà fatta creatura, perché la Madonna, come vedremo, non scelse e offrì a Dio la propria volontà, volendo non vivere nemmeno facendo un solo atto di volontà propria. E la stessa cosa fece il nostro Signore Gesù Cristo, poi lo vedremo. Ecco. Però la cosa principale che hanno fatto loro due è stata la redenzione, cioè il distruggere le conseguenze negative del peccato di Adamo e il riconcedere all'uomo riconciliato con Dio di ricominciare il suo cammino per una nuova santificazione, ed è quello che hanno fatto tutti quanti i santi. Ora, che cosa succede? E così capite, una prima introduzione agli scritti di Luisa. Quello che hanno vissuto la Madonna e Gesù, i primi dopo Adamo ed Eva, adesso ci sono le condizioni perché possa essere comunicato a chi lo desidera. Quindi ritornare non soltanto alla grande santità a cui sono arrivati i santi che hanno preso sul serio il Vangelo e che si sono santificati per 20 secoli attraverso lo sforzo ascetico e tutto quello che vedremo nella prossima puntata, ma ripossedere questo dono perduto dai nostri progenitori che, se lo accogliamo e entra in noi, ci fa salire sull'aereo, cioè ci porta a delle vette di santità, una velocità impossibile da raggiungere con la sola forza della volontà umana sostenuta dalla grazia. Ecco, questa è proprio una prima grossa esemplificazione di quello che è il contenuto essenziale di questi scritti. Si chiamano Libro di Cielo perché, a mio avviso, io ogni volta che ne leggo uno significativo, non tutti colpiscono allo stesso modo, delle volte guardate, rimango con due occhi spalancati e con una bocca completamente spalancata, nel senso che stupito, santamente, sbigottito, entusiasta di dire: ragazzi, ma qui stiamo davvero in presenza di qualcosa di grosso e di bello. Perché chi vive in questo, lo sentiremo dagli iscritti, chi abbraccia questa forma di vita si auto, come dire, non autocondanna come peccatori, ma si autoregala una vita felice. Ma sapete, signore, una vita felice dove la tristezza non c'entrerà mai più, mai più, capite? Cioè una vita dove la notte è finita, cioè e è solo giorno. È come se uno stesse al Polo Nord nei 6 mesi che è solo luce, soltanto che anziché 6 mesi fossero 12 mesi in perpetuo. La notte non esiste più, il peccato non esiste più, non c'è. Allora, togliamo subito lo spazio, non sono automatismi, non sono cose magiche, vedremo che questo è un itinerario, un cammino, è un dono che richiede un'accoglienza. Però, figlioli miei cari, vi assicuro che io sto ancora dentro questo viaggio, lo sto percorrendo con tanta gioia e veramente anche con tanti positivi riscontri anche in me, lo dico proprio con tanta umiltà, ma anche con doverosa verità constatante, ecco, che mi sembrava opportuno offrirlo. Ecco, sta qua, ecco, perché dopo Luisa Piccarreta, questo cammino è consegnato agli uomini e a coloro che lo conosceranno e desidereranno entrarci facendo tutto quello che è necessario per entrarci, possiamo e dobbiamo credere che il Signore concederà di vivere. Beh, dopo questa puntata introduttoria vi do appuntamento alla settimana prossima, se vi interessa questo nuovo ciclo di catechesi che abbiamo inaugurato, ci vediamo la settimana prossima. Sulle stesse frequenze, a tutti, Ave Maria.